Buongiorno a tutti. Dimmi, mestiere ho fatto il forestale per 40 anni. Corpo forestale dello Stato, quindi ho lavorato in bosco per molti anni in Italia e per una ventina di volte sono andato a vedere le foreste in giro per l'Europa e in qualche altra parte del mondo. Oggi di questo vi parlerò, di quello che ho imparato in questi anni, ma riferirò anche di studi fatti da altri. Ho camminato sulla scia di grandi ricercatori che si sono occupati di foreste e portando sulle mie spalle lo zaino della mia esperienza. Adesso mi rivolgo a quelli meno giovani, diciamo, in sala. Voi vi ricordate qual era il rapporto, la sensazione, la relazione tra gli uomini e gli animali, diciamo una quarantina d'anni fa o una cinquantina d'anni fa? Poteva capitare che vedevi una persona prendere a calci un cane o un gatto, o a bastonate un cavallo o un asino e nessuno trovava niente da ridire. Poteva addirittura succedere che in certe gabbiette usate da cacciatori per la caccia da appostamento fisso, cioè per richiamare gli uccelli di passo che volano sopra l'Italia provenendo dal nord-est d'Europa, dalla Siberia e andando verso l'Africa, si fa una caccia di questo tipo, si attirano questi uccelli che fanno migliaia di chilometri, si convincono ad abbassarsi e gli si spara. Ci sono degli uccelli da richiamo che vengono usati e vengono tenuti in gabbiette. Poteva capitare che trovavi uccelli orbati, cioè gli toglievano gli occhi per renderli più canterini. Cose terribili. Poteva capitare che uno, anzi capitava sempre, che chiunque catturasse di caccia regolare un capriolo o un camoscio, girasse poi per il paese con la carcassa dell'animale ancora grondante di sangue per farla vedere a tutti. Tutto questo non succede più. Tutto questo è considerato un reato, cioè la legge italiana lo considera un reato, è una violazione della legge. Ma la legge italiana determina il maltrattamento degli animali perché si è sviluppata una sensazione, un atteggiamento, una percezione generale in tutti noi che gli animali sono nostri simili, sono nostri amici. Certo, è cambiata molto profondamente la nostra cultura, il nostro atteggiamento nei loro confronti, sia degli animali domestici, sia anche di quelli selvatici, di cui conosciamo molto perché leggiamo riviste, guardiamo documentari, ci raccontano la loro etologia, il loro modo di comportarsi. Ma poi guardiamo negli occhi il nostro cane, il nostro gatto. È proprio difficile, ecco, difatti, l'idea del sentito, è proprio difficile non considerarlo un nostro simile. La scienza ci dice che le scimmie superiori, gli oranghi, con loro noi condividiamo il 97% del patrimonio genetico, cioè sono proprio parenti prossimi. Ma per quanto riguarda le piante, cosa è cambiato? Secondo me quasi niente. Noi consideriamo i vegetali come degli oggetti. Passiamo sotto una pianta, guardiamo un albero, a stento ci accorgiamo che esista, un albero di un parco, entriamo in un bosco per lo più o per andare a caccia o per raccogliere la legna qualche volta o per cercare funghi. Ma degli alberi quasi non ci accorgiamo, li consideriamo poco più di oggetti. Certo, questo non vale per tutti. Probabilmente molti dei presenti in sala che sono venuti ad ascoltare delle storie sul bosco la pensano diversamente. Ma in generale, se ci pensiamo, la percezione è questa. Cioè siamo ancora prigionieri un po' della determinazione fatta ancora da Aristotele più di 2000 anni fa, che diceva: io non so se le piante siano più vicine, probabilmente sono più vicine ai minerali che non agli animali. Ma questo atteggiamento che ha permeato la cultura occidentale per secoli e secoli è stato poi codificato da un disegno che è la piramide dei viventi, fatto nel 1600, in cui ci sono alla base i minerali, subito dopo i vegetali, ma la sensibilità è attribuita solo a chi sta uno scalino più su, agli animali. Cioè le piante non sono sensibili. Siamo ancora prigionieri di questa visione? Per certi aspetti sì. Se pensate che quando una persona è mal ridotta, diciamo, ha dei problemi, è mal ridotta, è ricoverata in ospedale, si dice di questa che è ridotta a vita vegetativa. Questo modo di dire un po' rispecchia l'idea che noi abbiamo dei vegetali. Tutto questo è sbagliato. I vegetali sono dotati di sensi, vista, tatto, olfatto, comunicano tra di loro, si addormentano alla sera e si svegliano la mattina, intessono relazioni sia con altri vegetali sia con gli animali. E qualche rara volta vado nelle scuole, in questo istituto superiore, in seconda superiore, ho ripetuto un esperimento che altri hanno già fatto, chiedendo ai ragazzi: cosa vedete in questa immagine? Allora mi ha detto: beh, c'è un ragazzo, ha uno zainetto. Una ragazza è perfino riuscita a individuare, a ipotizzare la marca della t-shirt che indossava il ragazzo. Occhio di lince, diciamo. Poi ho mostrato questa foto e qui cosa vedete? Ma qui si vedono due uccelli abbastanza mimetici, per la cronaca sono dei tucani, all'interno di un bosco. E dico: e qua cosa vedete? Allora i ragazzi hanno cominciato a guardare. A un certo punto uno ha detto: non si vede niente. Ecco, questo niente è fatto di vegetali. I vegetali rappresentano il 99% della biomassa sul nostro pianeta. Alcuni dicono il 99,3. Cioè lo 0,7% è rappresentato dal peso costituito da tutti gli animali, uomini compresi, messi insieme, lo 0,7%. Tutto il resto è vegetale. Ma anche lo 0,7 vive grazie a questo 99, che ci dà da mangiare, da respirare e consente la vita sul pianeta. Quindi questa disattenzione nei confronti di questo enorme parte della vita del nostro pianeta è veramente difficile da spiegare. Ma se veniamo al nostro territorio, all'Italia, dire che il nostro stivale, la nostra penisola, è coperta per il 38% da boschi, beh, è una notizia. In genere uno pensa all'Italia come il luogo delle città d'arte, il luogo della musica, del buon cibo, ma mai penserebbe, secondo me, che è un territorio fortemente coperto da foreste. Le foreste rappresentano veramente una parte consistente, sempre di più, perché nel 2017 la superficie forestale ha superato quella agraria, una cosa che non succedeva da secoli e secoli. Cioè il bosco sta avanzando, il bosco sta diventando sempre più importante nel nostro territorio. Allora sarà interessante chiederci cosa sappiamo del bosco. Diciamo innanzitutto che il bosco non è un insieme di alberi. Non è nemmeno la somma degli alberi più gli arbusti, più le erbe, più gli uccelli, gli insetti, i caprioli, il cervo, il camoscio che ci vivono dentro. Il bosco è qualcosa di altro e di diverso. Stiamo scoprendo che il bosco è un organismo complesso che deriva, che è costituito dalla relazione di tutte quelle parti che ho citate prima e molte altre che ancora non conosciamo. Un organismo che vive, che cresce, che si espande, all'interno del quale circola un flusso di energia enorme in tante direzioni. Allora, noi quello a cui pensiamo poco sono le radici. Quando l'ho detto a mio figlio, che ha 17 anni, lui mi ha risposto, papi, ma occuparsi di radici non è figo, così parlano loro. Qualcosa di vero c'è in quello che ha detto, perché l'uomo privilegia il senso della vista. Cioè è molto più bello occuparsi di quello che si vede, le chiome, i tronchi, nel caso del bosco. Siamo molto attratti dal cinema, dalle opere d'arte, insomma la vista domina un po' le nostre scelte, i nostri piaceri. Quello che sta sotto i nostri piedi è trascurato. Tant'è che le radici vengono rappresentate nei libri di scuola in questo modo. Sbagliato. Questo è proprio un disegno sbagliato. Qualche volta si vedono rappresentazioni un po' più vicine alla realtà. Voi vedete che le radici hanno uno sviluppo simile a quello delle chiome. Ci stiamo andando vicino. In realtà il rapporto tra quello che sta fuori e quello che sta sotto è più o meno questo. Le radici, cioè, diciamo, quello che si sviluppa sottoterra è più importante di quello che si sviluppa sopra la terra. È più importante, diciamo che tutto è importante, ovviamente la pianta produce energia sfruttando la chioma, le foglie, no? E poi la trasmette attraverso il fusto, è chiaro. E tuttavia io credo che pochi di voi abbiano pensato a uno sviluppo delle radici maggiore di quello delle chiome. Perché quando si vede una pianta sradicata, come la prima immagine che vi ho mostrato, è una piccolissima parte delle radici, quella che viene poi fuori terra, che viene mostrata. Ma le radici non si fermano qua. Cioè, già sono strumenti straordinari di ricerca all'interno del suolo, di scelta di dove andare ad erigersi per trovare più alimento o più acqua, di valutazione se assorbire o non assorbire un determinato elemento, cioè le radici sono dei laboratori chimici, fisici. Già Darwin sospettava che il cervello della pianta stesse nelle radici. Ma in più, cosa stiamo scoprendo di recente, diciamo? Che le radici intessono dei rapporti di scambio con un altro elemento, che è il fungo. Ormai, mentre quando studiavo io, dicevano, sì, ci sono le micorrize, allora micos, fungo, riza, radice, l'insieme della radice più il fungo si chiama micorriza. Ci sono delle micorrize in alcune piante superiori, cioè dei rapporti di simbiosi, di alleanza, per esempio l'abete rosso, l'albero di Natale per capirci, con il Boletus edulis, il porcino. Quella era una simbiosi che noi conoscevamo dai libri di scuola, dell'università. Adesso stiamo scoprendo in realtà che tutte le piante hanno un rapporto strettissimo con i funghi. I funghi non sono quelli, certo sono anche quelli che noi raccogliamo e mangiamo e che vediamo in superficie, ma la gran parte del corpo del fungo sta sotto ed è rappresentata da questi filamenti, che o avvolgono l'ultima radice, voi immaginate la radice sottile come un capello, il fungo o la avvolge o la penetra, ma in questo modo crea una rete sottoterra. Un mio amico disegnatore mi ha fatto questo regalo, gli ho spiegato a parole, allora in rosso sono evidenziati i funghi. I funghi, questo intanto è, deriva, questo disegno non è casuale, ma deriva da lunghissime ricerche fatte nel nord-ovest del Canada, nel British Columbia, dall'Università di Vancouver, da un gruppo di studio capeggiato da una professoressa che si chiama Susan Simard. Allora, questo gruppo, questa ricercatrice, è riuscita a dimostrare che l'abete di Douglas, che è una conifera simile alle nostre, attraverso le sue radici, ma poi a questo agente di collegamento che è il fungo, l'ifa, riesce a comunicare con gli abeti più piccoli, con gli abeti di Douglas più piccoli, questi qua. Perché comunica? Sostanzialmente comunica per dar loro un aiuto, cioè scambia degli zuccheri. Vedete la grande pianta che ha una grande chioma, che riesce quindi a sintetizzare, a catturare l'anidride carbonica e a mescolarla con l'acqua e con l'energia del sole, fa degli zuccheri, li distribuisce sul proprio corpo, prima, è chiaro, cioè sulle proprie parti, ma poi li trasmette anche alle piante vicine. Perché ne hanno bisogno le piante vicine? Perché sono, noi forestali le chiamiamo sottoposte, sono all'ombra, riescono a fare pochi zuccheri. E fin qui possiamo pensare a quello che noi chiameremo le cure parentali, cioè la madre o il padre che assiste e si occupa dei figli. È probabile che quegli abeti siano figli dell'abete più grande. Fin qui ci siamo. Ma poi questi ricercatori sono riusciti a dimostrare che l'aiuto non si ferma qui, ma l'abete di Douglas aiuta anche le betulle, specie in primavera e in autunno, quando hanno una chioma o non ce l'hanno in primavera, la stanno formando, o in autunno quando hanno già cominciato a perderla. Cioè, sottoterra avvengono degli scambi di solidarietà, poi le betulle, quando hanno la loro chioma, restituiscono una parte degli zuccheri alle conifere. C'è una rete di solidarietà e di aiuto. Si scambiano non solo gli zuccheri, ma anche il fosforo, il potassio ed altri elementi. Beh, è sorprendente. Sorprendente che una pianta aiuti un'altra che non è nemmeno parente. E questa rete, che potremmo pensarla come un internet vegetale, collega tutti gli esseri viventi all'interno del bosco, gli esseri viventi vegetali. Quindi noi dobbiamo pensare al bosco come una comunità complessa, una comunità in cui intervengono azioni di solidarietà, come quelle alcune che ho illustrato, ma naturalmente una società complessa in cui avvengono anche relazioni di competizione, competizione per la luce, competizione per il cibo, insomma, scambi di ogni tipo, scambi di ogni tipo. Allora, è interessante sapere queste cose. Beh, questo disegno l'ho fatto io e già si vede la qualità molto più bassa, però non sapevo come spiegare la cosa, allora dovete accontentarvi. E le grandi piante sono rappresentate da cerchi più grandi, le piccole piante, gli arbusti, da cerchi più piccoli. Quella è una rete che è stata dimostrata, una rete di relazione. Poi vi dirò anche come si è riuscita a dimostrarla. Allora, c'è una conseguenza diretta per quanto riguarda l'utilizzo del bosco. Noi sappiamo che tutte le foreste, quasi tutte le foreste, sono utilizzate, è una risorsa rinnovabile, il bosco continua a crescere. Le foreste per certi aspetti sono eterne, se vengono, specialmente se vengono coltivate bene, se non vengono bruciate o distrutte, il bosco cresce sempre, vive sempre, si autoriproduce. L'uomo ne utilizza una parte di questa capacità di produrre. Ma come? Ci vuole una scienza, si chiama selvicoltura, che spieghi come si utilizza bene una foresta. Bene, questo studio canadese ci sta dicendo, attenzione, se noi tagliamo tutte le piante grosse, siccome le piante grosse sono dei nodi di questo internet vegetale fondamentali, indeboliamo di molto il sistema. Quindi noi possiamo utilizzare qualche pianta grossa, ma qualche altra lasciarla lì. Devo dire che noi in Italia, della scuola della selvicoltura naturalistica, quindi sono uscito dall'università alla fine degli anni 70, questa cosa già l'avevamo applicata, ma non perché sapevamo che la grande pianta era un nodo fondamentale della rete, ma perché noi avevamo capito che ogni comunità deve essere più complessa possibile. Per essere complessa deve avere gli individui vecchi, quelli di mezza età, quelli giovani e quelli appena nati. E quindi noi si lasciava nel bosco piante di grandi dimensioni, quindi mature al taglio, come si diceva una volta. Io ho fatto il capo del distretto forestale di Asiago, è stata una, quasi da subito una delle mie prime professioni, e cominciavo a lasciare le grandi piante, immaginate grandi fusti di abete rosso, di abete bianco, delle colonne alte 35 metri, di 3-4 metri cubi, quando il legname anche costava parecchio, le lasciavo in piedi. Si parla di boschi comunali. Devo dire che le vecchie guardie boschive, i vecchi forestali, per non parlare dell'assessore ai boschi di quel comune, appena giravo le spalle, perché si andava in bosco e indicavo le piante che sarebbero state tagliate e messe in vendita, appena giravo le spalle facevano gesti tipo questo qui non c'è, com'è possibile lasciare una pianta del genere? Ma poi lasciavo anche le piante secche, qualche pianta secca, lasciavo le piante visitate dal picchio, quindi che avevano il buco del nido del picchio, perché il picchio era, lo ritenevo fondamentale, lo ritengo tuttora, dell'ecosistema bosco. Insomma, ero il portatore di questi nuovi concetti della selvicoltura naturalistica su basi ecologiche. Prima il bosco era utilizzato come una fonte di legname. Il bosco veniva tagliato il più possibile, il più energicamente possibile, senza tener conto di altri aspetti. E tuttavia noi non abbiamo mai praticato il taglio a raso. Guardate che in nazioni confinanti con noi, l'Austria, la Baviera, la Repubblica Ceca, vicine a noi, tagliavano e tagliano tuttora a raso su intere superfici di bosco e poi vanno a piantare la piantina. Quindi sconvolgendo totalmente il sistema, non solo radicale, ma anche il luogo di vita di animali, di insetti, di uccelli e di quant'altro. Quindi insomma, noi per fortuna questa cosa non la facevamo allora e tantomeno la facciamo adesso. Dicevo che le relazioni, questa è una immagine canadese, avvengono non solo per scambiare, come vi dicevo, zuccheri a livello di radici, con questa rete di radici e funghi, ma per scambiare anche informazioni. Se una pianta viene attaccata da un parassita, dà dei segnali di stress e lo comunica alle altre piante. Questo tipo di segnale avviene anche per via aerea, cioè attraverso l'emissione di sostanze gassose, possono essere ferormoni, possono essere profumi di vario tipo, e questo segnale, questa conversazione che i vegetali hanno con il mondo che sta loro attorno, avviene in tantissimi modi e anche per tantissimi scopi. Per esempio, questa foto rappresenta lo scopo principale che ha la natura. La natura interessa esclusivamente moltiplicare se stessa. Ogni specie, ogni singolo individuo, non è tanto teso a star bene lui, ma a perpetuare la propria specie. Per far questo deve utilizzare intanto la fecondazione incrociata, cioè se un fiore produce sia l'organo femminile che quello maschile, lo farà in tempi diversi, scombinati tra loro, perché il polline di quel fiore deve fecondare un altro fiore vicino. Per far questo si può utilizzare il vento, ma è un grande spreco, qualche volta anche l'acqua, perché per utilizzare il vento bisogna produrre tantissimo polline e qualche pianta lo fa. Per esempio l'abete rosso, ci sono certe annate in cui arriva della polvere gialla sulle case e vedi che siamo costretti a usare la scopa per buttarlo via dalle porte e cose del genere. Ma più comodo è utilizzare gli insetti. Come si fa a convincere un insetto ad andare a prendere il polline? Lo sapete, viene attratto dal nettare. Ma vi racconterò una storia che mi ha raccontato il professor Rosario Muleo, che insegna alla Tuscia di Viterbo e che è presente in sala, perciò devo anche stare attento a come parlo, se poi mi bacchetta. Allora, una storia. Ci sono dei fiori che, siccome il nettare, che è quello che loro interessa, perché è dolce, ha gli zuccheri, è un alimento, non ha profumo, devono creare dei profumi per convincere l'insetto a venire. Talvolta si usa la caffeina. La caffeina sostanzialmente la usano per attrarre, ma anche per condizionare l'insetto. La caffeina è una droga. Gli insetti vanno pazzi per la caffeina, vanno sempre su quel fiore e poi cercano un fiore della stessa specie sperando di trovare ancora caffeina. Tutto questo succede fino a che gli ovari non sono fecondati. Una volta fecondati, il fiore, l'insetto comincia a scocciare il fiore, diciamo, a disturbarlo. E allora cosa fa? Smette di produrre caffeina? No, ne produce ancora di più. E come succede anche a noi, noi quando beviamo un caffè di troppo, poi entriamo nel bar e sentiamo l'odore del caffè, ci dà un po' di disturbo, ci nausea un po'. Bene, i fiori fanno altrettanto con gli insetti. Ma un'altra istanza della natura, oltre a quella della riproduzione, però legata a questo, è quello di conquistare nuovi territori. Io voglio conquistare nuovi territori per dare più chance ai miei figli di sopravvivere, quindi alla mia specie di sopravvivere. È quello che facciamo anche noi, ahimè, in Italia, mandando i nostri figli all'estero, grosso modo. Qui si usa le cesene, mangiano il frutto del sorbo degli uccellatori che passa attraverso il loro intestino e poi lo scaricano da qualche parte distante dalla pianta madre. Qui vediamo la ghiandaia con la classica ghianda, in questo caso di una quercia che si chiama Farnia, che è quasi estinta e che una volta copriva tutte le nostre pianure. E la ghiandaia porta questa ghianda, fa dei mucchietti, la sotterra, la nasconde, fa come un tesoretto, se non che anche le ghiandaie muoiono, oppure anche le ghiandaie non hanno buona memoria, si dimenticano di aver posato lì le ghiande. E da lì nasce una quercia magari un chilometro distante dalla quercia madre. Poi ci sono anche, intervengono in questi movimenti anche i mammiferi, in questo caso il ghiro che sta mangiando una ciliegia. In questo caso lo scoiattolo, è uno scoiattolo americano, che si contende con gli storni il cibo, no? Quindi un mammifero in lotta con un uccello per il cibo. Qui invece lo scoiattolo, che più tranquillamente sta mangiando la noce. Ma queste comunicazioni all'interno di questa comunità, che è la foresta, avvengono anche in maniera violenta certe volte. È il caso della venera chiappamosche, che qui ho messo anche per un altro motivo. tra l'altro qui è proprio una mosca che è caduta nella trappola, diciamo, ma lei cattura anche altri insetti. Lo fa perché ha bisogno di azoto che non riesce a sintetizzare. Quindi ha trasformato le sue foglie in due grandi superfici tenute insieme da una cerniera, una trappola che scatta quando? Quando l'insetto tocca non un solo pelo, ma prima tocca un pelo, poi entra meglio nella superficie della trappola e tocca un altro pelo. Non scatta subito la trappola perché questo scatto è uno spreco di energia per la pianta. E quindi, insomma, la pianta dosa un po' le sue risorse. Aspetta che la preda proprio giunga dentro. Ma questo ci fa... È scattata la trappola, no? Questo ci fa pensare a due cose, però. Una, che le piante sono dotate del senso del tatto. Due, che forse le piante sono dotate della memoria. Perché se prima tocca un pelo e dopo 4-5 secondi ne tocca un altro, la pianta deve ricordarsi del primo tocco. Questa si chiama memoria. Non sappiamo dove sia la sede della memoria per una pianta. Però il meccanismo è proprio quello. E qui la trappola è scattata. Questa è una foto omaggio a Charles Darwin. Però poi ritorno nel tema del bosco, non mi allontano. Mi allontano solo per pochi secondi. Darwin ha scritto L'origine della specie, che è la base in cui ci ha spiegato come tutto quello che vediamo è il frutto di un'evoluzione. Cioè, una volta le piante e gli animali non erano così, ma sono cambiati a seguito di continue trasformazioni, quelle più vantaggiose si sono fissate. È un'idea assolutamente rivoluzionaria. Nessuno ci aveva pensato, anzi si sosteneva l'esatto contrario. Tutte le specie sono state create e quelle che vediamo sono le creature di Dio che ha fatto la Terra in questo modo nei primi 5 giorni, eccetera. Quindi quando lui è venuto fuori con questa teoria è stato bersagliato in tutti i modi dai suoi colleghi scienziati, dai filosofi, non parliamo dei religiosi, peggio che peggio, perciò ha avuto anche una vita piuttosto difficile per parecchi anni. Secondo me si consolava in due modi. Suonando il fagotto, che era la sua grande passione, tra l'altro ha provato anche a suonare per un mese il fagotto di fronte a una pianta di mimosa pudica, che è quella che quando la toccate chiude le foglie, no? Allora lui dice, beh, se è così sensibile, probabilmente amerà anche la mia musica. Ed è andato avanti un mese, lui e suo figlio Francis, a suonare davanti a questa pianta, la quale era del tutto indifferente. E Darwin a un certo punto ha scritto a un suo amico, è stato l'esperimento più stupido della mia vita. Ma io credo che, così facendo però, ha sottolineato una cosa, che è una mia convinzione. Le piante sono sorde. È vero che c'è il maestro Vessicchio che dice che i suoi pomodori vengono meglio quando ascoltano Mozart. I giapponesi dicono che le banane vengono più buone se fanno ascoltare Mozart alle banane, perché sempre Mozart, non so perché. Vessicchio dice, no, ma i miei pomodori preferiscono Mozart a Jimi Hendrix. No, sei tu che preferisci Mozart a Jimi Hendrix. Non i pomodori. Vabbè, sono decenni che si parla di questo, a dire il vero. E tuttavia, siccome io mi fido solo della scienza, una prova scientifica che le piante amino di più una musica piuttosto che un'altra non è mai giunta. Quindi io aspetto anche fiducioso, per carità, però finché non arriva continuerò a dire che le piante sono sorde, anche perché il senso dell'udito alle piante non serve. E quindi dal punto di vista evolutivo o non ce l'hanno mai avuto o lo hanno perso. Ma torniamo al nostro Darwin. Allora, quando Darwin ha detto, ma noi discendiamo da quella roba, ha scatenato uno scandalo. In realtà tutti voi avrete incontrato una persona che più o meno assomiglia a questo. Siamo onesti. No? Per esempio, questo qui è quasi uguale a un amico di mio figlio. Proprio anche la stessa pettinatura. No? Quindi non c'è da stupire, cioè, secondo me è da là che arriviamo, per forza. Ma Darwin, che era, a parte il suonatore di fagotto, era un grandissimo botanico, la sua grande passione, lui ha scritto moltissimi libri sulle piante. A un certo punto, siccome era molto famoso come botanico, un suo amico va in Madagascar, dove lui non era mai andato, e gli manda una pianta. Adesso io, un testo dice che gli ha mandato la pianta, un testo dice che gli ha mandato un disegno, fatto sta, gli manda questa bellissima orchidea bianca, che si chiama Angrecum sesquipedale, vabbè, orchidea cometa. Manda questa orchidea cometa, dice, ho trovato una pianta molto bella, ma assolutamente fuori da qualsiasi regola. Cioè, ha uno sperone, che è questo, lungo 30 centimetri. Il nettare è qua in fondo a 30 centimetri. E Darwin tranquillamente gli scrive. E poi lo comunica anche ai colleghi botanici della Società Botanica Inglese, eccetera. Guardate che se c'è quell'orchidea lì, di sicuro c'è un insetto che ha una proboscide lunga 30 centimetri. E qui ancora l'hanno preso in giro. L'hanno proprio quasi ridicolizzato. Ma come? Cioè, non si è mai visto... Già gli insetti sono lunghi un centimetro, forse due, ma che avessero una lingua, Darwin la chiama proboscide, lunga 30 centimetri, non può essere, non si è mai visto. Lui dice, non solo, ma vi dirò anche che quell'insetto è un insetto notturno, una falena. Perché notturno? Il fiore è bianco, se è bianco vuol dire che non usa il colore per attrarre gli insetti. Quindi un fiore notturno non ha bisogno di colore, perché comunque il colore sarebbe uno spreco, sarebbe del tutto inutile. Quindi il fiore è bianco. Dopo 40 anni dalla morte di Darwin, hanno trovato in Madagascar lo Xanthopan morgani e lo hanno classificato Xanthopan morgani predicta, in onore del nostro, che l'aveva previsto. E perché racconto questa storia? Intanto è una storia molto bella, anche di lucidità, di grande pensiero, di caparbietà dell'uomo, diciamo, che ha cambiato il nostro modo di vedere il mondo. Ma poi anche per dire di come ci sia all'interno della comunità bosco, all'interno della comunità che noi consideriamo vegetale, ma vegetale non è perché è molto più complessa, una continua coevoluzione. Cioè, le piante cambiano, gli insetti cambiano, e le piante cambiano perché cambiano gli insetti, o viceversa, gli insetti cambiano perché ci sono modifiche nel mondo vegetale. Ma il rapporto tra insetti, in questo caso, e piante, certo, è un rapporto di scambio, di reciproco scambio. Tu mi dai il nettare, io porto il tuo polline in giro. Ma tante volte gli insetti attaccano le piante, se ne nutrono. E allora le piante elaborano delle tossine. Gli insetti, come dice Massimo Maffei dell'Università di Torino, si evolvono per resistere a quelle tossine. Anzi, alcuni alla fine riescono a utilizzare quelle tossine per mangiarsele, e se ne avvantaggiano. Allora le piante elaborano delle altre tossine. Cosa vuol dire elaborano? Vuol dire che nella gamma di possibilità di cambiare, cioè di evolversi, le piante le provano tutte. Quella che è più vantaggiosa resiste. Quindi anche l'aver creato una tossina per il proprio tessuto diventa una qualità vantaggiosa e rimane e viene fissata. cioè la lotta tra insetti e animali è continua e ondivaga con vari risultati. C'è poi, qualche volta noi vediamo degli alberi solitari. Anche all'interno della comunità bosco ci sono alberi che amano di più le relazioni, come abbiamo visto il Douglas con la betulla, ma poi c'è il cedro, quello che chiamano cedro canadese, che preferisce stare per conto suo, ovvero avere molte meno relazioni con le altre piante. Cioè, poi esistono le piante solitarie. Come dice Chekhov nella steppa, dice, ma, che lui vedeva un pioppo, questo è un ciliegio, dice, ma quel pioppo sarà felice? Noi ci poniamo sempre queste questioni, no? Che sono forse incongrue nei confronti delle piante, ma anche forse no. Ecco, le piante isolate, le piante solitarie esistono perché l'uomo ha tagliato tutto il resto intorno o perché l'uomo le ha piantate proprio lì da sole. Quasi sempre le piante stanno in compagnia. Le piante privilegiano la socialità, privilegiano gli scambi, privilegiano anche la concorrenza, ma privilegiano anche gli aiuti. Cioè è molto più naturale, molto più bello vedere un albero all'interno di una foresta che non un albero solitario. Certo, l'albero solitario ha la possibilità di esprimere tutta la sua forma, diciamo silhouette, perché non ha concorrenti. Quindi noi vedremo, che so, i frassini fatti a ogiva, il faggio che diventa globoso, quando invece nella foresta di faggio è tutto stretto con i rami che vanno su perché deve vincere la concorrenza degli altri e conquistare la luce. Vedremo delle querce che si espandono in tutte le direzioni quando sono isolate, quindi saranno di sicuro molto belle. E tuttavia è proprio all'interno della comunità bosco che si esprime la complessità della vita. È proprio all'interno della comunità bosco che noi possiamo incontrare la bellezza. O anche l'emozione. Io non sono un cercatore di funghi, ma quando trovo un porcino, insomma, provo sempre un tuffo al cuore, come dire. No, è bello, bello. E quindi andare per boschi diventa un'avventura. Quando entrate in bosco, sicuramente avete provato, vi sarete accorti che state entrando in un ambiente totalmente diverso da tutti gli altri. Ma non è solo la presenza degli alberi, è qualcosa di misterioso che circola nell'aria, sottoterra. Quindi conviene sempre andare per boschi, conviene sempre andare a camminare, magari in due persone, tre, magari anche da soli, magari parlando sottovoce. È anche bello fermarsi e sedersi sotto un albero e chiudere gli occhi. Poi, volete fare un'esperienza veramente hard? Andate in bosco da soli, di notte, senza pila. Allora, a me è capitato molte volte perché è andata così. Il gallo cedrone, io l'ho studiato a lungo, l'urogallo, uno degli animali più antichi che ci sono in Europa, passa tutto l'inverno su degli alberi posatoio, lì, questi abeti, a quota 1500-1600, quindi affronta le bufere dell'inverno, eccetera. E finalmente e mangia gli aghi, le gemme degli abeti, si nutre di quelli. che sono, se provate a mettere in bocca una gemma di un abete, vi accorgete che non è proprio un gran cibo, insomma. Però lui passa tutto l'inverno così. In primavera, diciamo verso la fine di aprile, i primi di maggio, ci sono le parate amorose. Neve o non neve, lui scende a terra in un'arena che molto spesso si conserva negli anni, per moltissimi anni, e affronta gli altri maschi. Lo scopo è quello di vincere. Chi vince si prende tutte le femmine che nel frattempo stanno intorno ad aspettare il vincitore. I maschi si affrontano qualche volta anche ferendosi, cioè dandosene di santa ragione. Le femmine stanno lì ad aspettare. Tutto questo avviene all'alba. Allora, se tu vuoi osservare una parata del gallo cedrone, deve arrivare prima dell'alba. E la regola proprio che tutti noi seguiamo è che bisogna arrivare in silenzio, al buio, sedersi, aspettare, mascherare un po' il sito, diciamo il posto dove si è, e andar via solo quando hanno finito di scontrarsi, per non disturbare, perché è un momento molto delicato per la vita, per l'intera vita del gallo cedrone. Calcolate che ormai è una specie, non è a rischio di estinzione, ma è in pochissimi ambienti. Allora ho dovuto camminare nel bosco di notte, abbastanza spesso, e fermarmi ad aspettare che arrivasse l'alba. Secondo un autore russo, Prisvin, dice che il gallo cedrone è lo spirito della notte che annuncia il giorno. È molto poetico. Allora, quando sei lì da solo di notte nel bosco, succede, perché uno dice il bosco è silenzioso, niente di più sbagliato, il bosco è pieno di rumori. Allora senti, adesso non so se riesco a vedere, dici, ma questo magari è uno scoiattolo. Poi senti, da un'altra parte, questo forse è il ghiro. Poi senti, forse è il capriolo, poi ho visto le fatte, capriolo che sta passando da quelle parti. E qualche volta puoi sentire, e là cominci. Allora mi sono chiesto, ma perché ho paura? Sono nel bosco, sono venuto stamattina a vedere il posto, a sistemare alcuni rami per star meglio. In questo bosco ci lavoro perché ho fatto una martellata qua vicino. Pericoli non ce ne sono. Di cosa ho paura? Mi sono dato una risposta. Avevo paura che ci fosse un uomo. È una paura atavica, ancestrale. Avevo paura che ci fosse un altro uomo. Perché? Perché nel bosco, allora, se non volete andare di notte, non mi offendo, andate pure di giorno, andate pure di giorno. Ma il bosco vi accoglie, il bosco vi abbraccia. Nel bosco sentite i profumi, i colori, sentite la voce del bosco, l'aria tra le fronde. Potete sedervi e di sicuro un po' vi bagnate, poi vi alzate un po' umidi, ma non importa. Potete accarezzare, potete anche abbracciare i tronchi, come si dice adesso. Uno mi ha chiesto, ma lei abbraccia i tronchi? Solo quando nessuno mi vede. Ho anch'io il mio pudore. Cioè, questo è il bosco, questo è il bosco. Altro è l'uomo. L'uomo è un animale più pericoloso, Io mi occupo molto di lupi, di orsi, eccetera, ma dice, i lupi sono pericolosi. Ma dico, guarda, negli ultimi 200 anni nessuno è stato attaccato da un lupo. E tuttavia, se io devo andare da Sarzana a Padova, corro molti rischi, e non certo per colpa dei lupi o degli orsi. No, la nostra vita è rischiosa là fuori, diciamo, ecco, non in bosco. Quindi, tornando, ecco, nel bosco trovi anche del legno morto. Noi diciamo, come vi dicevo prima, lasciavo quando ero in servizio, delle piante secche in piedi. Le piante secche in piedi sono il luogo dove vivono certi funghi e certi insetti. Solo lì, solo sulle piante secche in piedi, perciò qualcuna va lasciata. Qualcuno mi dirà, ma perché, cosa vuoi che mi interessi di un insetto che vive nel legno morto? A me interessa la biodiversità. Più un sistema è ricco di biodiversità, cioè di specie, di numero di specie, più è alta la numerosità, come si dice, di specie animali e vegetali, più quel sistema è stabile. Cioè la società complessa, visto che parliamo del bosco come comunità, ecco, la comunità complessa, il bosco è stabile, funzionale, funziona bene. Stabile vuol dire che può resistere alle perturbazioni che vengono da fuori, che possono essere di tutti i tipi. Certo, un colpo di vento, una tromba d'aria, ma anche un cambiamento climatico. Ecco, il bosco ricco di specie è un sistema, è una comunità ricca. Perciò si fa il bene della comunità nel renderla, mantenerla sempre più ricca. Chiunque di voi può fare qualche parallelismo con la nostra comunità. Grazie, molto gentile. Ma adesso vi leggo due righe, 10 righe, di Claudio Magris, tratte da Illazioni su una sciabola. Questo è un albero caduto in un posto molto scomodo, nessuno è andato a prenderlo e quindi si sta decomponendo lentamente. Quando si sale nel bosco verso una conca chiamata Tricalici, sotto la vetta a un certo punto si incontrava, ma certo c'è ancora, un tronco abbattuto, un albero morto da tanto tempo, già sfatto e dissolto, ma non del tutto nella terra. Sono salito più volte, un anno dopo l'altro, a Tricalici, e quell'albero era sempre lì, ogni anno più sbriciolato e più vicino a confondersi con la terra, ma ancora lui, con la sua forma o con il ricordo della sua forma. Passandogli accanto lo salutavo come un fratello. E vedendolo disfarsi, pur conservando ancora la sua individualità, accettavo quella sorte, sentendo che era anche la mia e che ogni anno mi si faceva più vicina, senza paura, quasi con reverenza ed affetto. Anzi, in quell'abbraccio della terra, mi pareva di avvertire una rassicurante tenerezza, qualcosa di caldo e di materno, simile all'amore della donna, lo stringersi fiduciosi a un corpo dolce, forte, grande. Questo è Claudio Magris. Ora, il bosco qualche volta può essere interrotto da una radura, ma la radura fa parte della comunità. È un'interruzione. Gli ecologi dicono è un ecotono. È il passaggio dal prato al bosco, dove succedono molte cose anche interessanti. Il filosofo Martin Heidegger dice «Non ho mai incontrato l'essere, ma alle soglie di una radura ne ho colto l'avvento». Ecco, adesso abbasserò immediatamente il tono, raccontando una mia esperienza, un accadimento. Allora, ero seduto appena fuori della radura e stavo osservando il nido di una passera in un cespuglio. Quando nella radura, sull'altopiano di Asiago, questa è ambientato qualche anno fa a casa mia, nella radura è arrivata una famiglia di uomini, umana, padre, madre e un bambino che avrà avuto un anno e mezzo, due. Allora la madre sistema la coperta a terra, tira fuori dei panini, dà un pezzo di pane al piccolo, il padre si siede, tira fuori il giornale, scena molto classica devo dire, e il bambino prende il pezzo di pane, un po' lo mangia e comincia a camminare con il suo passo incerto e si dirige verso il bosco, ma è ancora nel prato. La sorpresa è stata che dal bosco è uscito, eravamo in giugno, a fine giugno è uscito il piccolo di un capriolo, molto allampanato, tutto gambe, si può dire, con un passo incerto. Loro nascono nella prima quindicina di giugno, quindi, ma camminano subito. E il piccolo ha visto questo animale e gli ha porto il pezzo di pane. Ha fatto proprio il gesto, come fanno i piccoli tante volte, no? E il piccolo di capriolo si è avvicinato al bambino, insomma, stava avvenendo questo incontro incredibile, quando la mamma non vede il piccolo, alza la testa, vede il piccolo vicino all'animale, lancia un grido, il padre butta via il giornale per vedere cosa è successo, e insomma, il capriolo si è sentito il verso della femmina del capriolo dal bosco. Noi diciamo abbaia, perché tanto l'animale è esile e ha questo modo di avanzare saltando, elegantissimo, quanto un verso che va oh, oh. Cioè, la madre ha fatto così e il piccolo se n'è corso dentro nel bosco, il piccolo di capriolo. Il piccolo di uomo si è seduto a terra, piangendo. Allora mi è venuto in mente quella leggenda in cui si dice che Re Salomone aveva un anello che gli permetteva di parlare con tutti gli animali. Io credo che noi, quando veniamo al mondo, quando siamo piccoli, quando siamo ancora innocenti, questo potere ce lo abbiamo e poi lo perdiamo crescendo, insomma peggioriamo. Però andare per boschi può riservare tantissime emozioni, perciò ve lo consiglio proprio caldamente se già non lo fate, ma è anche il luogo dove possiamo incontrare la nostra anima. È il luogo dove possiamo ristabilire il nostro equilibrio. Il bosco come comunità complessa è una specie di spugna che assorbe molte positività e che ce le può restituire. Ma è anche il luogo dove si imparano molte cose. Allora, dedico quest'ultima lettura agli attuali regnanti e a chi pretende di regnare. Quando muore Romolo, il primo re di Roma, i romani cercano uno per sostituirlo, ma in tutta Roma non riescono a trovarlo. Cioè, Roma era una città complicata già allora, evidentemente. E quindi vanno un po' nel circondario, da Miti Romani di Licia Ferro e Maria Monteleone. Quando gli ambasciatori giunsero nella città di Sabina di Curi per invitare Numa ad accettare il trono di Roma, non lo trovarono in casa. Ad accoglierli furono il vecchio padre Pompilio e tre fratelli. Numa non era ancora tornato dal bosco, avrebbero dovuto aspettarlo. Come tutti sapevano, egli amava la vita contemplativa, lontano dalle occupazioni cittadine, e faceva ogni giorno lunghe passeggiate solitarie per prati e per boschi. In particolare preferiva i boschi sacri, quelli abitati da un dio. Erano luoghi speciali, vi si trovavano altari, a volte santuari, e molte offerte pendevano dai rami degli alberi più alti e più belli. L'ombra fitta, il silenzio profondo, l'altezza e l'antichità degli alberi avrebbero persuaso chiunque si fosse addentrato in quei luoghi che lì c'era un Dio. Così erano i boschi sacri intorno a Roma, così il posto dove si trovava Numa il giorno in cui fu chiamato a diventare re di Roma. Grazie per la vostra attenzione.